Valmora presenta Sete di tennis con Federico Ferrero.
Ciao, io sono Federico Ferrero. In questa puntata di Sete di tennis siamo a Monte Carlo per l'appuntamento per lo storico torneo Master 1000 del Country Club e girando per i viali, le terrazze, le scalinate, le gradinate ho incontrato quello che adesso è diventato anche uno dei miei compagni di telecronaca, ovvero Paolo Bertolucci, che è stato vincitore tra l'altro di questo torneo in doppio nel 1980 insieme ad Adriano Panatta, e abbiamo chiacchierato un po' sulla situazione attuale del tennis, soprattutto sull'onda Sinner che quest'anno è davvero percepibile, palpabile. La biglietteria mi ha detto che c'è un 20% in più di spettatori italiani rispetto al solito, quindi il 50% dei biglietti venduti del torneo sono finiti in mano di tifosi italiani, rispetto al fatto che comunque a Monte Carlo ci vanno tifosi da buona parte del mondo. E insomma, è un momento di grande entusiasmo e mi fa piacere condividere alcune riflessioni proprio con uno dei giocatori italiani che qui hanno avuto maggior successo.
Bertolucci la finale di Monte Carlo contro McEnroe e Gerulaitis. Il punteggio è 6-2, 5-7, 6-4. Vi ricordo, era dal 1954 che una coppia italiana non vinceva a Monte Carlo. Abbiamo...
Anzitutto ho chiesto a Paolo che cosa ne pensi dell'atmosfera del torneo di Monte Carlo, soprattutto con un pensiero ai tempi in cui giocava e già c'era una carovana di appassionati che varcavano il confine per cercare di vedere tennis dal vivo. E il primo torneo grande e vicino all'Italia in primavera è sempre stato Monte Carlo, quindi ha attirato molti appassionati. E quindi tra il passato e il presente ho chiesto appunto a Bertolucci di fare un parallelo tra l'atmosfera che si viveva in quei tempi e quella invece di oggi.
Indubbiamente, cioè Monte Carlo è sempre stata un po' la nostra seconda casa dopo Roma. Qua con Nicola Pietrangeli sono nati i grandi personaggi, i grandi vincitori italiani. Noi nel nostro piccolo qualcosa abbiamo fatto, poi c'è stato un momento abbastanza complicato per il tennis italiano maschile, però ad esempio il tifo non è mai venuto meno, cioè quasi la metà degli spettatori sono sempre stati italiani, anche se purtroppo i nostri giocatori uscivano piuttosto presto. Adesso poi con questa nuova meravigliosa ondata capeggiata da Sinner, naturalmente il tennis ha ripreso quota e qui a Monte Carlo si sente fortissimo il tifo italiano.
Ho chiesto poi a Paolo se nel suo ruolo anche di narratore del tennis, dopo essere stato giocatore e capitano di Coppa Davis, si aspettava che potesse arrivare un periodo così florido per il tennis italiano, con Sinner capofila e una quantità di giocatori italiani nei primi 100 di qualità, con grandi ambizioni che insomma per decenni abbiamo sognato. Io stesso nei primi anni 90 sono stato spettatore del torneo di Monte Carlo in piccionaia con i biglietti che il mio povero budget poteva permettermi, e ricordo per esempio nella prima edizione che avevo seguito dal vivo, quella del 1994, che gli italiani in tabellone erano due ed erano Gaudenzi e Furlan, peraltro due ottimi giocatori. Gaudenzi l'anno successivo avrebbe giocato la semifinale contro Muster, e ciononostante l'atmosfera era completamente differente, perché se dopo due o tre giorni di partite, ricordo che quell'anno è arrivato al Country Club di mercoledì, c'era ancora un italiano in gara, e quell'anno era proprio Gaudenzi che avrebbe perso il terzo turno contro Jim Courier, si faceva festa. E oggi invece la situazione è cambiata radicalmente e dobbiamo anche imparare un po' a gestire questa onda, questo entusiasmo che attira nuovi tifosi e gente che dal tennis si era allontanata o che non l'aveva mai conosciuto. E insomma è una cosa molto bella e al contempo che va anche un po' instradata, visto che il tennis non è uno sport così intuitivo, ha le sue regole, la sua disciplina, le sue peculiarità, e quindi insomma è anche una sfida quella di raccontarlo e farlo conoscere meglio a chi è appassionato ma magari manca un po' delle basi che servono per apprezzarlo fino in fondo.
Non so, forse non eravamo neanche pronti, è arrivata questa ondata così inaspettata che ancora secondo me non ci siamo neanche resi conto di come, di cosa sta accadendo e della forza del tennis italiano. Prima abbiamo avuto anche discreti giocatori e anche un certo numero di buoni giocatori nei primi 100, però si capiva che erano, come dire, di passaggio. Oggi invece abbiamo veramente una squadra di giovani forti, dotati di grande talento e con grandi possibilità future. Quindi Sinner è la punta, ma non c'è solo lui, e sono sicuro che lui farà da traino per diversi anni e si porterà dietro tanti giovani per il bene del tennis italiano.
Tu ti stai accorgendo anche nella quotidianità del fatto che il tennis sia diventato ormai uno sport mainstream, dopo che per decenni al bar, in coda, al supermercato, in cassa si è sempre solo parlato di calcio? Sta succedendo?
Assolutamente sì, insomma, lo vedi, fai il pieno in autostrada e mi chiedono: ma ha visto Sinner? Dico sì, ma qualche volta l'ho visto, ed è bello, insomma, è bello della popolarità di questo sport. Poi è normale anche che aprendosi a così tante persone, poi naturalmente ci sono, come dire, anche degli infiltrati che, avendo visto 2 o 3 partite, sono subito dei tecnici a livello assoluto. Però questo secondo me è bello perché vuol dire che siamo usciti dalla nicchia e che il tennis è diventato uno sport a tutto tondo.
Il tennis di oggi è diventato uno sport a velocità supersoniche, si è un po' magari sacrificata la varietà e la fantasia, anche se abbiamo un giocatore come Musetti che invece sembra un po' uno degli ultimi, l'ultimo dei moicani di questo tipo di tennis. Mi dici una cosa che ti piace del tennis di oggi, che magari una volta non c'era, e qualcosa invece del tennis del passato che ti piacerebbe prendere e riportare a oggi, se c'è?
Ma del passato, secondo me, la goliardia che c'era nello spogliatoio. Adesso ogni giocatore praticamente ha il suo team personale e quindi all'interno dello spogliatoio, anche se lo spogliatoio è lo stesso per tutti, si formano praticamente dei piccoli accampamenti, insomma, e quindi c'è poco dialogo da questo punto di vista. Noi invece vivevamo più insieme, la sera si andava a cena insieme, anche con giocatori di altre nazionalità, tranquillamente.
Anche qui a Monte Carlo, direi.
Ancora di più qui a Monte Carlo. Questo oggi non è assolutamente possibile. Mi piace perché sono invidioso, perché io quando giocavo una partita dura la mattina dopo avevo grossi problemi a alzarmi dal letto. Questi sono atleti spaventosi perché li vedi ripetersi a altissimo livello a distanza di poche ore. E poi tirano forte, sì, c'è l'aiuto dell'attrezzo sicuramente, delle corde, le scarpe, le palle, tutto quello che vuoi, però questi sono atleti ad altissimo livello.
Si parla della sparizione, anche se temporaneamente, visto che adesso Dimitrov è tornato nei primi 10, del rovescio a una mano. In generale si dice che è un colpo che ha troppi svantaggi rispetto al rovescio a 2 mani per reggere il confronto. Addirittura qualche ardito si lancia nel presumere che nel futuro, se ci saranno tennisti che giocheranno 2 dritti addirittura, non 2 rovesci, che questo già mi sembra un po' più, insomma, fantascienza. Però ecco, cosa da campione del tennis che è stato, e soprattutto un giocatore che aveva un discreto rovescio, mi sembra di ricordare, secondo te è vero che siamo al tramonto di un colpo oppure è soltanto una fase e potrà risorgere in qualche maniera?
No, da guardone del tennis vorrei che tutti eseguissero rovescio a una mano, perché stilisticamente è ineguagliabile. Da tecnico devo dire che i vantaggi del colpo bimane sono troppi e sono evidenti, quindi non credo che si possa tornare indietro. Ci saranno sempre delle eccezioni, c'è stato Wawrinka, adesso magari speriamo ci sia proprio Musetti, e quindi guardiamo loro con grande ammirazione. Però ripeto, il futuro è Bimane, niente da fare.